È tutto perfetto.
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 È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
Ben ritrovati a È tutto perfetto, siamo qui in studio, io sono Alessandra Gargiulo e abbiamo come ospiti la nostra dottoressa psicologa psicoterapeuta Valentina Giovannetti.
Ben ritrovati.
E i nostri ospiti Marta.
Ciao.
E Mario.
Ciao.
E siamo qui a parlare di nuovamente di mindfulness. Nell'altra puntata abbiamo parlato di mindfulness, di cosa... Cosa significa la parola mindfulness. Se per chi non ci ha seguito può andare a ascoltare il podcast sui social di Mente in Mente. E adesso riparliamo di mindfulness, ripartiamo diciamo da dove ci eravamo fermati la puntata precedente. E io avevo da chiedere a Valentina che tipo di disturbi riesce a trattare o a compensare la mindfulness.
Possiamo dire veramente tanti. Allora, tutti i disturbi dello spettro ansioso è molto efficace, proprio perché ci rallenta, ci insegna a stare nel presente, invece l'ansia ci proietta nel futuro, no? A programmare, a pianificare, tenere sotto controllo, invece con la mindfulness impariamo a lasciare andare. Anche nel disturbo ossessivo compulsivo può essere utile, nei disturbi depressivi, e qui c'è proprio diciamo un protocollo che è stato messo a punto nell'ambito della psicoterapia cognitivo-comportamentale, e il protocollo si chiama MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, che è proprio rivolto a persone che soffrono di depressione, e aiuta a prendere consapevolezza, osservare i pensieri negativi, no? Lasciarli andare, vederli come pensieri e quindi disidentificarsi, no? Poi dai pensieri. Per quanto riguarda le condizioni legate a trauma, disturbo post-traumatico da stress, lì bisogna andare un po' più con i piedi di piombo, perché spesso invece lo stare, il fermarsi, stare con le sensazioni può far esplodere l'agitazione, e quindi diciamo lì possiamo invece, si sta vedendo che lo yoga può essere invece molto più efficace da quel punto di vista, quindi è un'altra pratica legata comunque alla meditazione che sta dimostrando una efficacia.
È una curiosità, funziona anche con i bambini?
Sì, certo, anche qui ci sono state varie esperienze anche in Italia di percorsi fatti proprio nelle scuole.
E da con età più o meno si può iniziare?
Ma fin da molto piccoli, anche dall'asilo.
Addirittura?
Sì, sì. E dove in realtà è anche più facile, no? Perché i bambini non hanno quelle sovrastrutture che abbiamo noi adulti, per cui spesso ci sediamo a meditare e diciamo ma che è sta roba che sto facendo, no? I bambini invece la prendono come un gioco, come diciamo prenderla come un gioco, quindi anche un'attività gioiosa invece può essere un approccio invece molto utile anche per gli adulti. Proprio per...
Ma infatti abbiamo sentito nella puntata precedente che Marta ci diceva che lei da sin da bambina, no? Ha praticato meditazione, quindi anche diciamo se si abituano in un certo modo i bimbi poi sono molto recettivi, no? per tante cose poi alla fine.
Allora io quando ho provato da bambina è stato più un gioco per me in qualche modo, e sì, appunto, sicuramente era più facile, nel senso che non mi ponevo domande, non ero neanche consapevole di quello che stavo facendo, ma magari semplicemente trovandomi in un ambiente favorevole alla pratica, ho sperimentato almeno cosa volesse dire percepire il proprio corpo, annoiarsi anche, perché a volte si fa fatica quando si è ansiosi o anche quando si hanno pensieri intrusivi, depressivi, a stare nella noia, nel silenzio. E quindi sì, questa è un po' la mia esperienza. E poi più avanti mi ha aiutato, lo stavo raccontando prima alla dottoressa, ha in qualche modo coadiuvato quella che era la terapia, che in qualche modo mi ha portato fuori da periodi depressivi abbastanza profondi. I principi che si applicano appunto nella meditazione, quelli di avere pazienza, non giudizio e accettazione, alcuni dei principi che nella puntata precedente la dottoressa citava, in qualche modo, anche paradossalmente, sono stati, diciamo, le linee guida, no? Proprio nel modo di vivere le emozioni quotidiane e le esperienze anche quotidiane, che hanno fatto sì che io accettassi con molta più calma e lottassi meno contro quelli che erano appunto i pensieri e le emozioni depressive, e lottando meno contro sono riuscita semplicemente a lasciare andare un grande carico, no? Quindi non portarmi tutto questo sulle spalle, ma accettare e andare avanti, accettare e andare avanti con grande proprio gentilezza verso me stessa, iniziare a prendermi cura in qualche modo di me. Per cui è un modo di superare e, se non altro, gestire diversamente quelle che sono appunto delle emozioni negative per me.
Diciamo che è la strada giusta per arrivare pure, diciamo, tra virgolette, alla guarigione, no? Di uscire da determinati tipi di stati d'animo, no? Che sono anche patologici, però se si affrontano con consapevolezza e accettazione si arriva poi verso, diciamo, un risultato che è quello di stare meglio poi alla fine.
E io credo che la meditazione aiuti perché appunto dà questi strumenti a prescindere da quello che è il pensiero razionale. Sono degli strumenti che si incamerano, si digeriscono, si praticano, ecco, e aiutano perché non è scontato, non è immediato. Cioè, noi viviamo comunque in un mondo che ci chiede sempre di essere efficienti, funzionanti in qualche modo come esseri umani, e per cui quel senso tipo di sconfitta che si sente quando nella depressione, nei periodi depressivi, appunto il giudizio, quasi l'odio talvolta verso se stessi per il non riuscire a funzionare, a fare, è quello che in realtà poi sembra un controsenso, ma ti butta ancora più giù. Invece accettare e amarsi anche, diciamo, nei periodi di buio è probabilmente, credo, l'unica strada. Non è facile, non è scontato, non è immediato collegare questo contromeccanismo, diciamo, di pensiero a quello che sono poi cioè bisogna andare in contrasto senza andare in contrasto in qualche modo. E il contrasto del pensiero negativo è tipo l'amore, la gentilezza, anche verso se stessi. E la meditazione aiuta perché dà appunto uno strumento in qualche modo per praticare questo tipo di sentimenti verso se stessi.
Certo, rende funzionale qualcosa che è poi disfunzionale, cioè lo rende praticamente lo rende accettabile, no? In un certo qual senso. E Mario, invece tu a che età hai iniziato a praticare?
Io torno ai 20 anni, penso. Quindi
molto giovane anche tu. Meno giovane di Marta, però sempre.
No, forse qualcosa da bambino, può darsi che l'ho fatto, qualche ricordi di qualche esercizio più di rilassamento, ricordo qualcosa in palestra, però no, poi attivamente, poi intorno ai 20 anni, quando ho cominciato a soffrire più di ansia, attacchi di panico, ho cominciato lì a avvicinarmi alla meditazione. Quindi poi vabbè, però col tempo ho continuato a esplorare anche altre tecniche, altre forme di meditazione, perché io penso che ogni tipo di meditazione poi ti aiuti in qualche modo. Ci sono quelle che più aiutano a rilassarsi, che sono poi magari quelle che si fanno più anche all'inizio, e poi sono anche quelle come la Vipassana, che aiuta anche a osservare meglio, anche la mindfulness aiuta anche a osservarsi meglio, e anche accettare, comunque, come diceva anche Marta, alcune proprie sensazioni. E quindi cioè inizia da più per rilassarsi, diciamo, quindi proprio rilassare la mente. Poi dopo che impari a rilassare la mente, è anche giusto imparare a osservarsi, ma poi la meditazione deve durare anche durante la giornata, cioè uno deve essere, non è che fa quell'attività di meditazione e finisce lì. Sembra anche importante durante la giornata cercare di essere presenti e consapevoli di tutto, quindi anche cioè, a volte è anche bello mentre uno cammina osservarsi, perché a volte camminiamo e siamo persi nei nostri pensieri, siamo con la testa tra le nuvole, invece è anche bello camminare, a volte osservare, sentire i suoni, vedere le cose, quindi anche quello per me è un tipo di meditazione. Poi anche come dice Marta, anch'io tipo quando cucino, quando dipingo, cioè a volte entro proprio in un altro stato mentale, anche quella è una meditazione, cioè essere presente. Cioè tipo quando dipingo a volte ho una specie di diciamo anche trance, cioè non so bene scrivere cosa sto facendo, però cioè faccio una cosa però senza passare per il lato anche conscio. Secondo me quello anche aiuta molto, comunque, che dopo che faccio questa attività poi mi sento anche più presente, più rilassato. Cioè alla fine c'è la meditazione proprio quando scompare, proprio cioè fai qualcosa e tu scompari e ti fondi con la tua attività, cioè non sei più quello che dipinge, ma sei proprio l'attività del dipingere, non sei quello che sta cucinando, ma sei proprio l'attività del cucinare. Insomma, sono anche delle meditazioni anche di Osho, che per esempio del ballo diceva, comincia a ballare e poi a un certo punto deve scomparire il ballerino e compare proprio l'attività della danza, cioè deve essere proprio nell'attività, ti fondi nell'attività. Cioè secondo me anche quella è molto un'attività di meditazione, cioè essere presenti comunque.
Bene, no, volevo dire che per esempio, cioè quello che ha detto Mario è veramente molto importante, no? Fa capire, no? Anche per esempio, io faccio sempre questo esempio, no? Quando stiamo guidando, io mi metto in macchina e vado in un posto, mi capita di ritrovarmi in quel posto e pensare come ci sono arrivata. Cioè proprio come se la mente fosse proprio distaccata completamente da un'altra parte, che poi è anche pericoloso, perché dico, cioè te, come se te non ci fossi in quel momento, no? Cioè non sei presente a te stesso e non sei presente su quello che stai facendo effettivamente, perché la testa è presa da mille altre idee, pensieri, no?
Infatti spesso aiuta anche, per esempio, cioè spesso aiuta non fare sempre lo stesso percorso, ma a volte dire ok, deviare. Vado al lavoro ma non faccio quella strada, ne faccio una che non ho mai preso, perché proprio cambiare, cioè noi tendiamo sempre a fare forse le stesse cose, cioè proprio la nostra mente che vuole che ripetiamo la routine perché c'ha più controllo, penso, in questo modo. Invece a volte è anche bello esplorare una nuova strada, dice no, non faccio questa strada, ne faccio un'altra, perché alla fine ti rende più consapevole. Cioè quando facciamo una strada nuova, per forza di cose siamo più consapevoli. Se facciamo sempre la stessa routine, lo stesso percorso, invece finisce automaticamente che poi ci perdiamo nei nostri pensieri. Quindi a volte anche uscire dall'ordinario aiuta molto a essere presenti.
Sì. cioè, un bel suggerimento. Nel mio caso meno, perché se faccio un'altra strada rischio di non arrivare al lavoro e vado a fare un'altra cosa, tipo vado al mare. È pericolosa questa cosa, però può essere efficace.
Pericolosa per il tuo datore di lavoro, per te magari meno.
Sicuramente. Io ho iniziato a meditare tardi, verso i 40 anni, e ora che ce n'ho quasi 50 lo sto facendo con più assiduità, e posso dire che effettivamente si riesce davvero a lasciare le tensioni, a stare più a contatto con noi stessi, cioè avere più rispetto per noi stessi. E però è molto difficile, quando si inizia a tarda età, riuscire ad arrivare, diciamo, ad ottenere non un risultato, perché non si deve ottenere un risultato, però ottenere quello stato mentale, no, che sia predisposto nella maniera giusta per meditare. È molto più difficile.
Come dicevo prima, i bambini sono liberi più liberi di noi adulti dalle sovrastrutture.
Esatto, sì.
E quindi la nostra mente si oppone, non tutta la nostra mente, ma la nostra mente più verbale, no? La mente, come viene detto, la mente discriminante, quella che appone delle etichette, no, sui fenomeni. E che quindi anche ha bisogno di, cioè inquadra la realtà, no? In un modo, e invece quell'uscire, quel fare un'altra strada, no? Per trovare un percorso alternativo ci richiede uno sforzo, è un'autodisciplina anche, no? Perché
certo.
Ecco, un altro concetto fondamentale è quello dell'automatismo mentale. Quando iniziamo a meditare, iniziamo a osservare, no? Perché poi la meditazione è una forma di conoscenza di se stessi attraverso l'osservazione di quello che accade, iniziamo a vedere quelli che sono gli automatismi, il pilota automatico, no? La mente reagisce in modi più o meno standardizzati, no? A quello che accade. E, per esempio, quando facciamo una meditazione e osserviamo le sensazioni, no, che compaiono nel corpo, possiamo, che so, sono seduto in meditazione, inizio a sentire un prurito e subito in automatico mi gratto, no? E quindi posso osservare che quel movimento è partito in automatico, non è stato pensato, no? Non è stato consapevole. Quindi inizio a osservare gli automatismi della mente, e osservandoli quindi li posso poi lasciare andare, no? La volta dopo posso sentire l'impulso a grattarmi, lo osservo ma non faccio niente, e poi osservo quello che accade alla sensazione di prurito, dopo un po' se ne va. Quindi da osservazioni di cose così piccole impariamo tantissimo sul modo di funzionare della mente, che reagisce alle cose. E ci sono dei motivi, no? Perché noi abbiamo anche bisogno di reagire alle cose, no? Se quella reazione a volte ci salva la vita. E meditando invece coltiviamo un'altra parte della mente, no? Che la possiamo associare all'emisfero destro del nostro cervello, quindi è un altro tipo di conoscere il mondo, non quello verbale, discriminante, ma è l'osservazione, come dire, ingenua, cioè con l'occhio del bambino, che osserva le cose per come sono, no? Quindi con meraviglia e stupore a volte, con curiosità.
Questo proprio i bambini secondo me riescono, oltre perché non hanno una struttura mentale come la nostra complicata, però riescono ad approcciarsi, diciamo, più agevolmente, no, a queste pratiche. E adesso però io andrei un attimino in pausa musicale, passiamo alla regia a Peppe Saverino. I don't ever find your soul, I never find your glory though. I never find a soul di-da-di-da-di. And deep inside my hopes,
I see your soul, I hear your voice. I never find it, so did I. I never find my soul.
Riprendiamo con una lettura tratta da Dovunque tu vada ci sei già, in cammino verso la consapevolezza di Jon Kabat-Zinn. Quando vi trovate in uno stato di tranquillità, la mentalità discriminante si fa sentire come un megafono. Non sopporto questo dolore al ginocchio, che noia. Mi piace questa sensazione di tranquillità. Ieri ho svolto una meditazione, oggi no. Con me non funziona, non ne sono capace, non riesco e basta. È come portare sul capo una valigia piena di sassi. È un sollievo poterla posare a terra. Immaginate cosa può significare sospendere qualsiasi giudizio, lasciando che ciascun momento rimanga così com'è, senza tentare di valutarlo come buono o cattivo. Questa sarebbe l'autentica serenità, la vera liberazione. Meditazione significa assumere un atteggiamento acritico verso i pensieri di qualsiasi genere che si susseguono nella mente, altrimenti non ha alcun valore. Questo non significa che i giudizi non continuano, anzi, è nella natura stessa della mente confrontante giudicare e valutare. Quando questo avviene, non dobbiamo tentare di porvi termine o di ignorarlo, come non cercheremmo di bloccare qualsiasi altro pensiero che ci venisse alla mente. L'atteggiamento da assumere durante la meditazione consiste semplicemente nel registrare qualsiasi elemento presente nella mente e nel corpo, riconoscendolo con spirito neutrale, sapendo che i nostri giudizi sono pensieri inevitabili e necessariamente limitati rispetto all'esperienza. Ciò che ci interessa nella meditazione è il contatto diretto con l'esperienza stessa. Si tratti di un'ispirazione o espirazione, una sensazione, un suono, un impulso, un pensiero, una percezione o un giudizio. Dobbiamo però vigilare costantemente sulla tentazione di valutare i giudizi stessi o di etichettarne alcuni come buoni e altri come cattivi.
Siamo qui a È tutto perfetto e sono sempre Alessandra Gargiulo con la dottoressa Valentina Giovannetti, Marta e Mario. E stiamo parlando di mindfulness. Abbiamo appena fatto una lettura sulla mindfulness. Siamo di nuovo qui a parlare di questo argomento molto interessante, molto rilassante anche, direi. Volevo chiedere a Valentina come cambia l'atteggiamento mentale di chi pratica la mindfulness?
Beh, credo che l'abbiamo già detto, no? Durante questa puntata, raccontando le varie esperienze. E l'atteggiamento, quindi faccio un sunto, diventiamo più gentili verso noi stessi e anche verso gli altri e verso il mondo. Siamo più disposti a stare con quello che c'è, e quindi anche meno bramosi e meno famelici, no? Su quello che vorremmo e che non abbiamo. E impariamo anche a conoscere meglio i nostri bisogni, a entrarci in contatto e a farli emergere, proprio perché quando facciamo silenzio e spazio lasciamo a quello che è più vero, no? Dentro di noi la possibilità di emergere. E quando zittiamo il chiacchiericcio mentale che ci dice come dovremmo essere, cosa dovremmo fare, iniziamo veramente a sentire quello di cui abbiamo veramente bisogno. Quindi questo credo sia il cambiamento più importante che questa pratica ci porta.
Bene, ci puoi dire chi può praticare la mindfulness? Cioè che titoli ci vogliono per essere un istruttore di mindfulness?
Allora, a livello legislativo non c'è alcuna indicazione, quindi tutti. No, non occorre un titolo o niente. Quello che è fondamentale è avere una buona esperienza di pratica meditativa alle spalle. E non so ora attualmente se ci sono, diciamo, delle iniziative, dei movimenti che vogliono regolamentare, no, diciamo questo tipo di diciamo chi può insegnare questo tipo di pratiche. Personalmente, diciamo, dopo aver iniziato il mio percorso, no, di pratica individuale, poi ho fatto un corso con l'associazione, diciamo con un ente di formazione che si chiama Associazione Psicologi della Lombardia, che fa proprio corsi per psicologi di master di specializzazione proprio per l'utilizzo della mindfulness in campo clinico. Ho sentito l'esigenza, no, di approfondire questo aspetto, perché poi ho iniziato a usarla nel mio lavoro e quindi avevo bisogno proprio di capire in quale situazione è indicata, in quali è meno e in che modo applicarla. E quindi io sono istruttrice di mindfulness, non sono insegnante, no? Questo è il titolo che mi è stato rilasciato. E cosa diversa è un maestro di meditazione. Quindi un maestro di meditazione spesso diciamo afferisce a delle tradizioni orientali specifiche e a anni di pratica e di diciamo con altri maestri più ampia esperienza. E io non mi definisco una maestra di meditazione, perché appunto poi non ritengo di avere una esperienza così importante, che credo siano poche le persone al mondo che invece hanno in questo tempo.
Però dicevo, non bisogna essere per forza psicologi, cioè basta seguire, avere tanta pratica di meditazione e seguire magari un corso, diciamo accreditato tra virgolette, nel senso che siano persone che, diciamo, attendibili, no? Che ti insegnano a diventare istruttore di mindfulness.
Sì, ovviamente questo è, diciamo, è più garanzia, no? Di chi è poi applica queste tecniche sa in qualche modo sa orientarsi e sa anche in che modo possono essere controproducenti, perché non l'ho specificato, ma per esempio persone che hanno una storia di psicosi o sono, diciamo, possono essere portate a uno scompenso psicotico, ecco, con loro è bene andarci molto molto piano.
Certo, sì. E io adesso però farei un'altra piccola pausa musicale, perché poi dopo ci ritroviamo qui in studio per fare una pratica di mindfulness, tutti insieme, tranne Giuseppe che deve, Peppe Saverino che deve stare alla regia. La parola a Peppe Saverino, vai.
Più sali, più l'equilibrio si fa instabile. Avevamo perso il senso dei nostri occhi belli. Il risveglio dentro un nido congelato. Non ti parlo, non ti accorgi che mentre la nostra casa ci mente, io ti chiedo di andare per non rischiare di impazzire. Quella fiera realtà di sicure simmetrie si distrugge così come un castello di carte senza fiaba. Chiudono le tende, mi lascio accarezzare come non ho fatto mai i rimorsi. Dal suo corpo mi alzo presto, non mi basta. Poi mi accorgo che mentre la nostra casa ci mente, tu mi chiedi di stare per non rischiare di impazzire. Quella fiera realtà di sicuro non conosce follie. Quella fiera realtà di sicure simmetrie si distrugge così come un castello di carte senza fiaba. Stringimi le mani, non stringermi le mani, ti prego non cercarmi, non riesco più a guardare l'immagine di noi che andiamo a manovella su un vecchio carillon, balliamo senza pieghe mentre la nostra casa ci mente, io ti chiedo di andare per non rischiare di impazzire. Quella fiera realtà di sicure simmetrie non conosce follie. Quella fiera realtà di sicure simmetrie si distrugge così come un castello di carte senza fiaba.
Riprendiamo, siamo qui con una nuova puntata di È tutto perfetto, dedicata alla mindfulness, e riprendiamo ora quindi con una pratica meditativa. Quindi vi invito gli ascoltatori che vogliono fare questa esperienza a sedersi in un luogo tranquillo. E mettersi comodi con la schiena in posizione eretta E se volete potete chiudere gli occhi per ritirare l'attenzione dal mondo esterno a quello interno e ci faremo guidare dal suono della campana per entrare in questa breve pratica. Portiamo l'attenzione al corpo, alle sensazioni del corpo, ai punti di contatto del nostro corpo con il sedile su quale siamo seduti, la sedia oppure il cuscino se siamo seduti a terra. Le spalle sono rilassate, le mani sono o allacciate in grembo o appoggiate sulle gambe. Sentiamo la stabilità di questa posizione e facciamo un paio di respiri più profondi. E all'espiro lasciamo andare i pensieri, le preoccupazioni, coltivando l'intenzione di essere presenti a noi stessi per quello che ci è possibile oggi. Immaginiamo di accompagnare i nostri progetti, le nostre preoccupazioni fuori dalla porta. E in questo momento possiamo non occuparcene. Le ritroveremo alla fine di questa pratica. Portiamo ora l'attenzione al nostro respiro e osserviamolo per qualche istante, così com'è, senza provare a modificarlo, senza giudicarci per come stiamo respirando, semplicemente prendiamo atto di quello che è il nostro respiro in questo momento. Osserviamo ogni respiro per tutta la durata dell'inspirazione e per tutta la durata dell'espirazione. E se la nostra mente è distratta da un pensiero, da un rumore o da una sensazione del corpo, semplicemente ne prendiamo atto e gentilmente riportiamo la nostra attenzione al respiro. Siamo consapevoli di ogni respiro. Inspirazione, espirazione. Respiro dopo respiro. E adesso immaginiamo di essere davanti a un ruscello. Può essere un ruscello di montagna, o in un bosco, o in una pianura. Decidiamo noi qual è l'immagine che ci viene in mente ora. E osserviamo l'acqua che scorre. Osserviamo la superficie dell'acqua. E osserviamo che sulla superficie dell'acqua scorrono anche, possono scorrere delle foglie, dei ramoscelli. Oppure possiamo osservare dei pesci che nuotano. E poi immaginiamo di avere in mano un sassolino. Anche qui scegliamo come è questo sassolino per noi in questo momento. Può essere di forma regolare o irregolare. Lo osserviamo sul palmo della nostra mano. Può essere liscio o appuntito, piatto o rotondo. E immaginiamo di gettare il sassolino nel torrente. Ne seguiamo la traiettoria, l'ingresso nell'acqua e vediamo che dolcemente raggiunge il fondo e si adagia sul fondo sabbioso. Il sassolino ora riposa, dimora, sul fondo del torrente. È immobile. Mentre l'acqua scorre intorno a lui e lui rimane lì fermo. Intorno a lui possono guizzare i pesci. E sopra la superficie dell'acqua, sopra di lui, scorrono foglie. E lui rimane lì, nella sua calma, immobile, stabile, mentre tutto scorre e si muove intorno a lui. Adesso immaginiamo di essere noi quel sassolino. E sentiamo di dimorare qui, su questa sedia, su questo cuscino, come quel sassolino che dimora sulla sabbia. Sentiamo la stabilità, la calma, mentre tutto scorre intorno a noi. E possiamo immaginare i nostri pensieri come i pesci che guizzano intorno al sassolino, le sensazioni come le foglie che scorrono sulla superficie dell'acqua, quindi che le vediamo comparire e poi scomparire. Coltiviamo l'intenzione di portarci via con noi la sensazione di calma e di pace di quel sassolino. Di portarcela anche fuori da questa pratica. E riportiamo l'attenzione al respiro. Ci dedichiamo per qualche altro istante a osservare il nostro respiro. Fino al suono della campana. Quindi possiamo riaprire gli occhi e riprendere gradualmente contatto con il mondo intorno, rispostare la nostra attenzione dal nostro centro a tutto quello che ci circonda. Com'è andata? Chiedo ai presenti qua in studio.
Per me è molto bene, in realtà mi sto ancora riprendendo e sto cercando di tornare attiva velocemente per condividere quella che è stata la mia esperienza. E a me è subito venuto in mente, più che un ruscello, un torrente abbastanza movimentato, insomma, c'era molta forza dell'acqua. Per cui a un certo punto ho fatto fatica anche a immaginare che il sassolino si fermasse sul fondo, tranquillo. E poi mi sono venuti in mente un paio di pensieri, memorie, in realtà immagini. Una è quella, la sensazione di stare tipo su un prato, in un parco, con le foglie che si muovono tranquille al sole e far niente, appunto, all'aria aperta. E l'altra invece è quella di stare sott'acqua quando si nuota o anche addirittura nella vasca da bagno, e quindi avere tutto un po', in qualche modo, anche i rumori, no? Sono ovattati, appannati, quindi è stato bello, breve ma intenso. Grazie.
Sì, anche per me è stato molto rilassante. Poi appena sentito il ruscello, subito mi sono immaginato in questo bosco con il rumore della natura, questo ruscello che mi diceva tranquillo, scorre tranquillo. Ho visualizzato le foglie, i pesci, anche le rane. Così. Poi il sassolino, sì, mi sono immaginato piccolino, tondo, molto ruvido. Poi quando mi sono immaginato il sassolino, poi visto che scendeva lentamente, bello sul fondo, e poi mi sono immaginato anche il sassolino, quindi c'è stato proprio quel cambio quando si fa il sassolino che vai sott'acqua, anche io sentivo i suoni un po' vattati, e poi sì, era bello sentirsi proprio con tutto intorno cambia e tu invece sei lì come centrato, diciamo. Cioè tutto che cambia, intorno che scorre, i pesci, tutto, invece tu sei lì fisso. E ben centrato. Dunque è stata molto anche rilassante come meditazione, mi è piaciuta.
A me la pratica del sassolino piace tantissimo. Riesco a vedere bene tutte le immagini, questo sassolino bianco tondo, piccinino, liscio, bellino bellino così, con questo ruscellino nel bosco che scorre tranquillo con le foglie e tutto, il sassolino che cade, inizialmente non si vede bene perché l'acqua diventa torbida e poi piano piano si riprende a vedere bene la forma del sassolino. Quando sono diventata io il sassolino non mi sono immaginata di andare io sott'acqua, ma mi sono immaginata proprio di essere il sassolino fuori dall'acqua, però con le sensazioni come se stessi sott'acqua, quindi ovattata, con questi pensieri che mi passavano di fianco, di fuori, tranquillamente senza toccarmi. Quindi la sensazione di benessere proprio totale, davvero.
Grazie, grazie a voi per queste condivisioni. Volevo aggiungere una cosa. Allora, le pratiche che abbiamo fatto sia oggi che nella scorsa puntata sono pratiche introduttive che servono un po' a farci capire, no, come stare nella meditazione. E perché diciamo, in realtà la meditazione nella Vipassana è l'osservazione del respiro. Quindi io, diciamo, il respiro diventa un'ancora alla quale, no, io torno ogni volta che la mente si distrae, che se ho un pensiero, un rumore, un ricordo, una sensazione, eccetera. E quindi, diciamo, ora anche per esigenze radiofoniche, fare una meditazione di osservazione del respiro, diciamo, non sarebbe
il radio è un po' difficile. Questo è per dirvi poi che in realtà poi quando si medita, anche diciamo in gruppo, nelle meditazioni guidate, poi ci sono dei momenti più ampi di silenzio dove si osserva il respiro, e attraverso l'osservazione del respiro osserviamo anche quello che ci accade, no? Quindi in che modo la nostra mente si distrae, no? Come reagisce quando compare una sensazione, un rumore, un pensiero, eccetera. E questo è per insomma dare delle indicazioni a chi ci ascolta, no? Anche capire un po' meglio di che cosa si tratta. Questo è un assaggio e una introduzione. La meditazione del sassolino secondo me dà molte suggestioni per capire qual è un atteggiamento utile nella meditazione, cioè quindi immaginare di stare in questa calma, no? E poi anche tu, Alessandra, hai detto all'inizio l'acqua era un po' torba, no? Poi dopo è diventata chiara. Per esempio si usa molto la metafora dell'ampolla piena di acqua e sabbia. Se noi agitiamo l'ampolla, l'acqua è torbida, no? E rappresenta la mente agitata, quindi piena di pensieri, no? E in uno stato di agitazione. Quando ci sediamo a meditare, facciamo sedimentare la sabbia e quindi l'acqua diventa limpida, no? E lì acquisiamo la chiarezza mentale con cui osserviamo le cose che ci accadono, con la calma del sassolino che è adagiato sul fondo del torrente mentre gli passano, no? L'acqua può essere anche molto veloce, ci possono essere pesci, insomma, o anche può essere torba l'acqua, però è la calma, no? Che ci dà la pratica meditativa.
Ringrazio Valentina, e adesso volevo si fa una lettura?
Sì, ce la farà Marta.
Vai.
Vi dico da che
tratto?
È tratto da Il miracolo della presenza mentale, un manuale di meditazione di Thich Nhat Hanh.
Il brano si chiama La Sentinella. È chiaro che per prendere possesso della nostra mente e calmare i pensieri è necessario coltivare anche la presenza mentale delle nostre sensazioni e percezioni. Per prendere possesso della vostra mente dovete praticare la presenza mentale della mente. Dovete imparare a osservare e riconoscere la presenza di ogni sensazione e pensiero che emerge dentro di voi. Il maestro Zen Tong Xiu ha scritto: se il praticante ha una chiara conoscenza della propria mente, otterrà dei risultati con poco sforzo. Ma se non sa nulla della propria mente, tutti i suoi sforzi saranno vani. Se volete conoscere la vostra mente, c'è un solo modo: osservare e riconoscere tutto ciò che la riguarda. Questo va fatto in ogni occasione, nel corso della giornata, non meno che durante l'ora di meditazione. Nel corso della meditazione possono emergere sensazioni e pensieri di vario genere. Se non si pratica la presenza mentale del respiro, ben presto questi pensieri riescono a distoglierci dalla presenza mentale. Ma il respiro non serve solo a scacciare pensieri e sensazioni. Il respiro è anzitutto il veicolo che unifica corpo e mente e apre le porte alla saggezza. Quando emerge un pensiero o una sensazione, il vostro intento non dovrebbe essere quello di scacciarlo, anche se continuando a concentrarsi sul respiro, la sensazione o il pensiero si dilegua spontaneamente. L'intento non è scacciarlo, odiarlo, preoccuparsene o temerlo. Perciò cosa si dovrebbe fare esattamente con i pensieri e le sensazioni? Semplicemente prendere atto della loro presenza. Per esempio, quando emerge un sentimento di tristezza, lo si riconosce immediatamente. È emerso dentro di me un sentimento di tristezza. Se il sentimento permane, si continua a riconoscerlo. In me c'è ancora un sentimento di tristezza. Se c'è un pensiero del tipo «è tardi, ma i vicini non la smettono di fare chiasso», riconoscete che è emerso quel pensiero. Se il pensiero permane, continuate a riconoscerlo. Se emerge un'altra sensazione o un altro pensiero, riconoscetele nella stessa maniera. L'essenziale non è lasciare emergere nessuna sensazione o pensiero senza che la presenza mentale lo riconosca. Come una sentinella che registra ogni faccia che passa per il corridoio d'accesso del palazzo. Se non ci sono sensazioni o pensieri, prendete atto che non ci sono sensazioni o pensieri. Praticando in questo modo diventate consapevoli delle vostre sensazioni e dei vostri pensieri. presto arriverete a prendere possesso della vostra mente. Si può accoppiare il metodo della presenza mentale del respiro alla presenza mentale della sensazione e dei pensieri.
Grazie Marta.
E effettivamente questa lettura racchiude un po' tutto quello che abbiamo detto in queste due puntate, no? Sulla meditazione della mindfulness e l'approccio proprio che, diciamo, bisogna avere, no? Per riuscire a meditare, a rilassarsi, a stare presenti con se stessi poi, no? E io ringrazio tutti i nostri ospiti in studio, siamo in chiusura e volevo ringraziare Marta. Mario.
Ciao, grazie a voi.
E la nostra dottoressa Valentina Giovannetti.
Grazie, grazie a voi.
E vi ricordo che potete seguire le puntate in podcast sui social di Mente in Mente. E arrivederci, a risentirci alla prossima puntata, che chissà di cosa si parlerà. Siamo in fase di decisione, si vedrà. Dai, se ci ascoltate in tanti, magari si pensa di continuare anche in questo percorso. Un saluto a tutti.
È tutto perfetto.
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 È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?